presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questo è il momento dell'approfondimento. Qui a Presto Presto partiamo dalla guerra in Europa, partiamo dall'Ucraina e dalla Russia, e lo facciamo con la professoressa Mara Morini. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori, grazie dell'invito.
Grazie a lei, docente di scienze della politica all'Università di Genova ed esperta di Est Europa e soprattutto di Russia.
Sì, ricordiamo il suo libro sempre La Russia di Putin, edito da Il Mulino, ancora, come dire, sempre attuale. Tra l'altro si studia nelle università.
Professoressa,
no, insegna, mio figlio.
Professoressa, è stata professoressa di tuo figlio, molto bene Claudio. Professoressa Morini, leggevamo oggi sui quotidiani, ad esempio ho davanti a me il Corriere della Sera, l'articolo di Lorenzo Cremonesi, da Biden sì alle armi USA per colpire dentro la Russia. Volevamo chiederle dal suo punto di vista, dal punto di vista della Russia, se si aspettavano questa escalation
annunciata,
insomma,
più volte.
E se sono pronti ad una reazione.
E quale?
E quale soprattutto?
Certo, chiaramente in questi ormai anni di dichiarazioni ne sono state fatte di diverso tipo, e nell'ultimo anno proprio in riferimento all'invio eventualmente di questi missili a lungo raggio. Io credo che per capire la reazione russa basti, diciamo, riprendere quella che fu la dichiarazione dello scorso settembre del presidente Putin, ovvero del fatto che un utilizzo di questo tipo di missile richiede capacità, competenze militari che solo personale della NATO, e l'utilizzo tra l'altro anche di satelliti europei o americani. Quindi da questo punto di vista Putin ci disse allora: cambia completamente lo scenario, diventa uno scontro diretto tra Russia e NATO, non più tra Russia e Ucraina, perché l'Ucraina già con i droni ha avuto la capacità, insomma, di dimostrare la sua possibilità di interagire, di intervenire nel territorio russo. Quindi è chiaro che saremmo di fronte a un'escalation senza precedenti rispetto a quello che è successo sinora. Quindi per il Cremlino si tramuterebbe in uno scontro diretto con la NATO. Quindi di questo bisogna essere consapevoli, credo che ne siano consapevoli anche i leader europei.
Non sembra però dalle prime reazioni, è stata presa forse un po' come una dichiarazione di fine mandato, forse aspettano Trump, forse aspettano le telefonate, il ruolo della diplomazia al telefono, qualcuno, il presidente polacco Tusk ha ironizzato. Siamo in una fase, come dire, dove Biden lascia un'accelerazione da una parte, ma dall'altra parte esiste questa diplomazia al telefono, come la legge lei rispetto appunto alle posizioni poi del Cremlino?
Ma tentativi diplomatici ci sono sempre stati sin dall'inizio di questo conflitto. È chiaro che non tutti poi ne conosciamo le modalità, i contenuti. Certamente però quello che abbiamo visto in questi giorni è che dinanzi alla telefonata del cancelliere tedesco Scholz, la Russia ha risposto con 190 missili nel territorio ucraino, tra l'altro andando a colpire ulteriormente quelle che sono strutture energetiche, quindi lasciando al buio, al freddo la popolazione ucraina. Credo che in realtà questa dichiarazione di Biden sia un'eredità molto pesante lasciata a Trump. È anche vero che passare dalla dichiarazione alla messa in atto effettivamente di questo può richiedere anche delle settimane, dei mesi, quindi noi adesso ovviamente stiamo ragionando solo su dichiarazioni. Si tratta forse anche di un tentativo per cercare di evitare che si vada a un tavolo, diciamo, negoziale o diplomatico con un'Ucraina in una posizione di debolezza. Quindi dimostrare ad esempio di utilizzare missili di questo tipo potrebbe essere una dimostrazione di forza che verrebbe poi utilizzata in chiave negoziale per cercare di ottenere qualcosa di più. Quindi ci sono ovviamente diversi scenari, però potrebbe mettere in difficoltà poi lo stesso Trump, che come sappiamo ha sempre sostenuto che velocemente avrebbe chiuso la questione in Ucraina.
Sì, infatti una delle interpretazioni era che Putin cercasse di guadagnare il più possibile terreno per arrivare ai negoziati con una posizione molto forte. Oggi, leggendo gli attacchi, il gravissimo attacco che c'è stato ieri nei giorni scorsi, 120 missili, 90 droni, oltre 15 morti, gravi danni alle infrastrutture energetiche, come anticipava anche lei, il presidente Macron ha detto: Putin non è pronto a negoziare. Cioè, vedendo l'uso massivo della forza, l'interpretazione francese è questa.
Sì, la condivido, cioè io ho sempre sostenuto che al momento non convenga a Putin andare a un negoziato, in questi mesi può cercare di ottenere ancora altro territorio ucraino, può cercare di rafforzare la sua posizione che comunque rispetto a quello all'Ucraina oggettivamente è già forte, può cercare eventualmente di raggiungere diciamo un cessate il fuoco, la cui durata però insomma non è certa. Ecco. Dico questo perché sia dal punto di vista economico e sia anche dal punto di vista politico, al Cremlino non conviene chiudere subito la partita in Ucraina. Potrebbe congelarla, questo sì, perché c'è, diciamo, un criterio nella politica militare, nella politica difesa russa, che è quella della instabilità controllata, cioè di creare in un paese diciamo, che considera la Russia come una sfera di interesse, una situazione di instabilità politica che possa però consentire alla Russia di avere ancora un ruolo per gestirla, per controllarla. Faccio un esempio: prima o poi, e se ne parla nel 2025, dovrebbero esserci anche le elezioni presidenziali in Ucraina, quindi con Zelensky che dovrebbe ricandidarsi. Ecco, questa potrebbe essere una situazione di instabilità che la Russia vorrebbe gestire. Quindi credo che parlare di negoziato sia troppo nel contesto russo, ma diciamo, porsi come colui quale che ragiona, ecco, in termini di cessate il fuoco, potrebbe essere, visto che gran parte dell'opinione pubblica russa ormai è anche a favore di un eventuale negoziato, e Putin, che se ne dica, comunque segue anche quella che è l'opinione pubblica russa, che ovviamente poi è molto influenzata anche dai mass media statali.
Sì, per forza, ma invece non è esagerato o assurdo pensare che alle dichiarazioni che lei ci ha anticipato, cioè la Russia dirà è un attacco, la NATO entra in campo in qualche modo, visto che Biden ha dato l'autorizzazione all'uso di missili a lunga gettata, secondo lei c'è un rischio reale anche di qualche fatto e non soltanto di porre l'allerta militare a un livello superiore, porre tutte le procedure che conosciamo di riscaldamento, ahi noi, dei motori di eventuali conflitti. Pensa che ci possa essere proprio anche un passo formale della Russia, cioè non saranno solo parole?
Ma guardi, di passi formali ormai in questi tipi di guerra non è che li abbiamo visti più di tanto, non ci sono vere e proprie dichiarazioni dopo le quali si passa agli atti. È chiaro che non dobbiamo insomma allarmarci più di tanto, è chiaro che è una dichiarazione ovviamente che ha delle implicazioni di cui abbiamo parlato, ma credo che al momento avete visto la Russia risponde con un aumento di missili nel territorio ucraino. Una questione che forse dovremmo tenere in considerazione, che dovrebbero tenere in considerazione i leader europei, ma anche la NATO, e la gestione delle centrali nucleari nel territorio ucraino. Ecco, io mi preoccuperei forse più quello di un incidente in una centrale nucleare in Ucraina piuttosto che di un avvio di un missile, ecco, in un territorio di un membro della NATO. Ecco, se volessimo ragionare quale può essere una reazione da parte della Russia per dare un segnale che non è il caso di arrivare allo scontro diretto con la NATO. Ecco, credo che ci siano altre questioni nel territorio ucraino che potrebbero essere oggetto di interesse per la Russia per dimostrare che non è il caso di andare a scoprire le carte del Cremlino, ecco.
Lei parlava prima dell'opinione pubblica russa. C'è stata ieri a Berlino una marcia guidata da Yulia Navalny, la vedova dell'oppositore Alexei Navalny, seguito da una serie di c'erano persone, sì, c'erano russi, c'erano anche ucraini al grido di no Putin, no war, anche cori in russo. Che eco hanno questo tipo di che eco ha questo tipo di manifestazione in Russia e su Putin?
Certo, ammesso e concesso che siano stati poi evidenziati, non mi pare di aver visto ieri nei media russi la notizia. Diciamo che una parte dei russi, ovvero coloro che insomma potremmo anche definire putinisti, ecco, che condividono quello che è il conservatorismo russo-putiniano, non hanno una grande opinione dei dissidenti russi in generale, soprattutto di quelli che stanno e vivono nel mondo occidentale. Quindi non hanno sicuramente un impatto di un certo tipo. E quelli invece, gli oppositori, le persone, quei russi che ci sono assolutamente nella Russia, contrari a questa guerra da tempo, non hanno perso un loro referente nel territorio russo. Quindi un conto è fare opposizione al di fuori del territorio russo e un conto è farla all'interno. E all'interno, ahimè, non c'è più nessuno. Ecco, no, sicuramente non c'è più una figura come Navalny, come Nemtsov negli anni precedenti. Quindi è una situazione molto difficile, che dimostra poi come ci siano meno proteste visibili nelle strade, nelle piazze delle grandi città russe. Insomma, si è tutto un po' assopito, perché la morte di Navalny ha veramente, non dico ucciso ogni speranza, ma certamente non ha consentito, ecco, non consente di capire quale potrà essere l'erede nel territorio russo di questo tipo di opposizione.
Professoressa, noi la ringraziamo e la lasciamo ai suoi studenti all'Università di Genova. Grazie davvero per averci aiutato anche stamani a leggere un po' la complessità sempre più grave che abbiamo davanti. Grazie davvero.
Grazie a voi, buon lavoro.
Buon lavoro. E tra poco andiamo a Gaza. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, frightened to live for their daily races, going nowhere, their tears are filling up their glasses, no expression, have my head, I want to drown my sorrow.
Mad World. Ci stava, sì, un mondo un po' pazzo e lo vediamo sempre di più. Ad esempio, adesso sulle prime pagine dei giornali oggi si discute delle parole del Papa, che chiede indagare se a Gaza è genocidio, con tutte le risposte da parte di Israele che ci sono state alla questione. Insomma, però forse sapere che cosa succede a Gaza.
Intanto sapere cosa succede.
Forse bisogna esserci a Gaza. E a Gaza in questi giorni c'è anche Stefano Sozza, capo missione di Emergency, appunto a Gaza. Buongiorno Stefano.
Buongiorno.
Ci eravamo tra l'altro sentiti, Stefano, proprio all'inizio, quando dopo mesi e mesi di attese, di vostre mediazioni, di, insomma, di un lungo percorso, eravate stati autorizzati di fatto dall'esercito israeliano a entrare, a poter cominciare a fare il vostro lavoro, le tende da campo, i pazienti curati. Come è andato questi primi mesi per prima cosa e poi arriviamo alle questioni di dove siete e dove non riuscite a essere?
Sì, dunque, innanzitutto grazie per lo spazio. E, sì, sono stati 3 mesi, direi, abbastanza intensi e l'obiettivo è stato quello appunto di creare un setup della missione e iniziare le attività il prima possibile. In questi 3 mesi abbiamo dovuto comunque cambiare un po' l'impianto del progetto, in quanto dopo aver identificato un lotto di terra sul quale costruire la nostra clinica, i tempi di attesa per ottenere l'autorizzazione, la clearance da parte dell'esercito israeliano si sono rivelati molto più lunghi di quanto ci aspettassimo e tutt'oggi, a distanza di 2 mesi dalla richiesta, non abbiamo ricevuto la green light, diciamo, per iniziare la costruzione dei lavori.
Che doveva essere a Khan Yunis, giusto? Dove sono continuate corretto, anche le operazioni.
Sì. Doveva essere a Khan Yunis e nel frattempo, quindi, per... cioè, non perdere appunto tempo, abbiamo deciso di supportare una clinica sempre a Mawasi Khan Yunis, che è la zona della striscia di Gaza che è caratterizzata dalla maggior densità abitativa, in quanto la maggior parte dei sfollati si sono rifugiati in questa zona. Abbiamo iniziato a sostenere una clinica già esistente al fine appunto di iniziare a fare delle attività mediche e visto appunto il bisogno che è pressante. E quindi abbiamo dovuto un po' modificare il nostro impianto di intervento. Detto questo, stiamo continuando attivamente a cercare di spingere il più possibile per ottenere l'approvazione e riuscire a iniziare la costruzione in sicurezza senza esporre i nostri colleghi a rischi relativi a possibili attività belligeranti e conseguentemente iniziare le nostre attività nell'area originariamente identificata.
Quindi nel frattempo state operando dentro delle strutture mobili, delle tende da campo?
Sì, esatto, una struttura fissa, non è mobile, però sì, è molto, diciamo, direi, basic, è molto semplice in quanto...
Provvisoria. E in quanti siete lì? Quanti siete lì nella missione di Emergency a Khan Yunis?
Ad oggi siamo in 6, siamo entrati in 2 inizialmente a metà di agosto e col tempo siamo riusciti a creare un meccanismo logistico e assicurarci dei posti all'interno dei convogli blindati che portano all'interno della striscia gli operatori umanitari e ad oggi abbiamo 2 dottori, 2 infermieri, un logista e un capo missione.
2 dottori, 2 infermieri, un logista e un capo missione, in che condizioni? 30 secondi Stefano. So che a voi non piace molto raccontare questa cosa, però ci racconti in che condizioni vivete voi, poi ovviamente parliamo delle vittime, parliamo dell'ospedale e della vostra collaborazione con i medici palestinesi, che mi sembra molto importante in questo momento, visto che proprio lavorate fianco a fianco. Ma intanto voi come fate, come vivete lì? Cioè la vostra vita com'è?
Ma diciamo che adesso rispetto a 3 mesi fa siamo sistemati molto meglio, sia appunto a livello logistico che... tutto un sistema appunto di approvvigionamento è chiaramente stato oliato, sistemato e quindi possiamo dire che a differenza dei nostri colleghi palestinesi siamo comunque sempre dei privilegiati, quindi abbiamo adesso una guest house dove attualmente risiediamo, che è a Deir Erbala, quindi dista circa una 50ina di minuti dalla clinica. E abbiamo anche identificato una seconda casa che funge da rifugio in caso nell'eventualità di ordini di evacuazione che ci obbligherebbero a spostarci da dove siamo attualmente. Quindi chiaramente in primis gli ordini di evacuazione vanno a colpire la popolazione civile, però anche noi come operatori umanitari presenti sul territorio siamo esposti a questo rischio e quindi abbiamo un sistema ormai oliato appunto per cercare di ridurre al minimo i rischi relativi alla sicurezza e a possibili ordini di evacuazione o attività militari. A livello poi di come viviamo, noi come i nostri colleghi palestinesi vediamo come il mercato e l'economia di guerra vada a influenzare la vita di tutti i giorni. Quindi il cibo nel mercato è reperibile, è poco reperibile, i prezzi sono molto alti e quindi con massima attenzione cerchiamo anche di dosare gli acquisti per evitare di impoverire ulteriormente un mercato che già sta soffrendo ed è quasi allo stremo, insomma, in quanto i canali commerciali che importavano anche cibo, acqua, sono sempre chiusi o comunque molto ristretti in entrata rispetto a quello che è il bisogno. Quindi
Quindi dovete avere
da
anche questa
questo
cautela di non sottrarre delle risorse alla
assolutamente.
popolazione civile. Ecco,
Questo
appunto.
è importantissimo, esatto.
Certo. E voi siete quindi un punto di riferimento per i civili, soprattutto della zona di Khan Yunis. E più o meno al giorno quante persone vengono, quanti si rivolgono a voi, alla clinica in cui siete adesso?
Abbiamo visitato, le attività sono ufficialmente iniziate il 3 novembre e dal 3 novembre ad oggi abbiamo visitato oltre 1.600 pazienti, abbiamo una media di 160 pazienti al giorno, il che varia perché dipende anche da giorno, cioè non è un numero fisso chiaramente, ad esempio ieri i ragazzi hanno visitato 184 pazienti, quindi la maggior parte sono bambini e bambine, in quanto la popolazione di Gaza è molto giovane, e oltre 500 persone visitate erano donne, delle quali 41 incinta, e i rimanenti invece sono uomini adulti. Inoltre, un aspetto molto importante che noi cerchiamo di monitorare insieme a tutte le altre organizzazioni internazionali e non che lavorano in salute è anche i casi di malnutrizione, in quanto sono in progressivo aumento, vista, ricollegandomi a quello che dicevo prima, la catastrofica situazione nella striscia in termini anche di disponibilità di cibo. Le patologie invece che riscontriamo principalmente, soprattutto adesso che si approccia l'inverno, oggi è una giornata nuvolosa e potrebbe anche piovere, e vi lascio immaginare cosa questo significa in termini di condizioni nelle quali le persone vivono in questi campi sfollati, in condizioni veramente al limite di quello che possiamo considerare umano. Quindi abbiamo una prevalenza di patologie respiratorie acute dovute all'inverno che si avvicina, gastroenteriche, abbiamo molti pazienti cronici che hanno problemi cardiovascolari, di ipertensione, di diabete e spesso queste persone che vengono da noi sono in prima diagnosi, quindi significa che precedentemente non sono riusciti ad ottenere una cura, non sono stati trattati e quindi molti sono scompensati in cerca di una terapia, consapevoli da parte nostra dei problemi che abbiamo nell'importare medicine, perché oltre al cibo vale anche per l'ingresso di medicinali. Quindi, insomma, visitiamo un'ampia gamma di patologie e a livello dal punto di vista più infermieristico abbiamo un discreto numero di traumi minori legati per lo più alle condizioni precarie che lo sfollamento porta con sé, alcune medicazioni invece post-chirurgiche legate ai traumi di guerra, in quanto noi per ora stiamo lavorando sulla salute primaria e sulla salute di base, non a livello secondario, come facciamo anche in altri paesi. Però il nostro entry point è stato di iniziare a lavorare sulla salute primaria per far sì che la pressione dei pazienti negli ospedali pubblici, che stanno già lavorando a full capacity e comunque con risorse molto ristrette, non vengano, diciamo, ingolfati da persone, da pazienti che hanno patologie che possono tra essere trattate a livello ambulatoriale. Quindi, in una condizione come quella all'interno della cosiddetta zona umanitaria, abbiamo valutato come priorità lavorare in salute primaria e stiamo capendo se possiamo dare un contributo anche a livello secondario o eventualmente terziario. Però questa è stata un po' l'idea iniziale.
Stefano Sozza, com'è la relazione con i vostri colleghi? Insomma, avete scelto una struttura appunto che già esisteva e l'avete affiancata. Ci si capisce con la lingua della salute, no?
Sì, assolutamente. Noi chiaramente siamo stati benvenuti da questi colleghi, insomma, dai nostri colleghi palestinesi, in quanto chiaramente hanno innanzitutto un bisogno di essere supportati anche a livello medico e clinico, quindi sono sempre molto aperti e volenterosi a migliorare, a avere questa sorta di coaching, di on-the-job training, come si chiama, al fine di migliorare anche le proprie competenze medico-cliniche. Inoltre, abbiamo anche, è stato un miglioramento per questa clinica in quanto grazie alle donazioni che noi riceviamo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità siamo riusciti a rifornire in maniera migliore rispetto a prima, quando, che loro non potevano accedere, non sufficiente ancora in quanto c'è una grave mancanza di medicinali in generale nella striscia di Gaza, però questo ha chiaramente ampliato anche lo scopo dell'attività stessa e la gente, sapendo che c'era un'organizzazione che supportava un'altra organizzazione palestinese che comunque erano già molto bravi, viene molto, cioè, si è aumentato il numero dei pazienti che si riferiscono a questa clinica dai campi attorno, perché le condizioni, si tratta praticamente di una clinica che è molto vicino al mare ed è praticamente circondata da campi di sfollati. Abbiamo un bacino d'utenza che è molto grande, quindi anche il consumo delle medicine è molto alto. Quindi diciamo che è un bel esempio di collaborazione e di dare e ricevere allo stesso modo per tutti. Quindi sicuramente supportare delle realtà già esistenti, delle realtà palestinesi che stanno soffrendo è un valore aggiunto che siamo molto contenti di essere riusciti a creare questa sinergia, insomma.
Tra l'altro in radio non si riesce ovviamente a far vedere tutto. Se volete su emergency.it trovate anche alcune foto proprio dell'area dove state operando, l'area di accesso. Insomma, sì, sono strutture, ma sono strutture all'interno di un grande accampamento che è nato praticamente sulla
Esatto.
spiaggia, un'area costiera che era caratterizzata dai locali, dalla vita quotidiana. Era il mare di Gaza, no? Dove si andava anche a fare le passeggiate, a passare il fine settimana, è diventata l'area, tra virgolette, umanitaria. Ripeto, emergency.it se volete vedere le foto, e ovviamente anche lì c'è tutto il meccanismo di donazione e sostegno allo sforzo a Gaza, che non solo Emergency, ovviamente citiamo anche Medici Senza Frontiere, poi sono, come dire, quelli che sono riusciti a entrare in aiuto, in soccorso.
Io volevo appunto chiedere ancora, magari a Sozza, se questa clinica che siete quali vi siete uniti, che state supportando, era una clinica strutturata oppure era una struttura da campo anche quella?
La clinica che supportiamo
Quella
oggi, quindi
palestinese.
quella Gesù, esatto, è una struttura da campo, quindi è una struttura molto semplice che stiamo adesso cercando di migliorare anche dal punto di vista infrastrutturale, nonostante, ripeto, i costi per fare qualsiasi cosa oggi a Gaza sono pazzeschi, insomma, è veramente un impegno anche economico. Detto questo, purtroppo le condizioni precarie che interessano la striscia di Gaza si ripercuotono su tutti i livelli, sia dalla conduzione della vita familiare che nella conduzione di una clinica e di qualsiasi attività. Quindi è una struttura veramente che è stata creata per rispondere a una contingenza importante, non avendo però la struttura, la possibilità di realizzarla seguendo tutti i dogmi che tendenzialmente in condizioni normali si dovrebbero
E
seguire.
che
Quindi
seguite in tutti gli altri posti dove siete, ovviamente. Eh sì.
assolutamente seguiamo. Quindi
Immaginiamo, Stefano, che questa sia una delle condizioni più difficili che voi abbiate trovato, perché l'area è strettissima, la violenza è altissima, le persone sono tantissime in sofferenza e
ed
quindi
è
tutto
difficilissimo
concentrato.
far rientrare aiuti.
Stefano, grazie mille. Intanto noi abbiamo il giornale radio in questo momento, ma faremo tesoro della
Voi.
tua testimonianza, della vostra testimonianza di Emergency a Gaza, sicuramente nei nostri giornali radio. Un buon lavoro e una buona giornata per quello che può essere, ma insomma,
Vi auguriamo di
grazie mille
riuscire
a voi.
a tirarlo su questo ospedale.
Siamo con voi.
Ce la metteremo tutta.
Buona
Grazie, buona
giornata,
giornata.
Stefano Sozza.
Stefano Sozza, capo missione Emergency a Gaza, il giornale radio.
Adesso il giornale radio, poi torniamo. Presto, presto. Sono le 8:38, presto, presto. Claudio, questa è l'ultima parte del nostro programma, la dedichiamo a un'intervista perché nel Mediterraneo continuano i naufragi, continuano le persone che cercano di
Sì, mentre
arrivare
stiamo disquisendo
di
su
tutt'altro.
giudici, Albania, Europa, per carità, cose importantissime, e intanto in mare
le persone arrivano e vanno continuano soccorse.
A affogare, esatto, e vanno soccorse.
Ma c'è una nuova nave che fa parte adesso della flotta civile nel Mediterraneo, è una nave dell'Arci, una barca dell'Arci, e con noi al telefono Maso Notarianni, presidente di Arci Milano. Buongiorno Maso.
Buongiorno a voi, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Avete fatto anche una nave un po', non dico originale perché c'era già, hanno varie navi barcavela che, sulle quali peraltro eri stato già anche tu, Maso, no? Come marinaio imbarcato, capomissione, insomma, tante esperienze, prima con Mediterranea e poi con altri. È una nave particolare?
È una nave particolare, sì, in effetti sì, per tanti motivi. Il primo dei quali è che è una barcavela relativamente piccola rispetto alle navi che sono nel Mediterraneo, è una barcavela che va a fare monitoraggio, poi va a fare monitoraggio in un mare dove sappiamo tutti che cosa accade e quindi è preparata anche a fare il suo dovere secondo le leggi internazionali, che è quello di salvare in caso di stress. Questo è il primo, come dire, la prima particolarità. La seconda particolarità è che di Arci non è una, quindi non è una classica ONG del mare, è una grande associazione con 1 milione di iscritti in tutta Italia che ha deciso di portare una nave in mare perché non se ne può più. E quindi è sensato che anche una grande organizzazione come Arci decida di intervenire facendo monitoraggio ed eventualmente soccorrendo. È particolare perché questa nave è di un circolo, il primo circolo navigante di Arci, che è un circolo che fa in realtà tante cose, si occupa di cultura perché fa una ricerca sulla lingua Sabir, si occupa di navigazione costiera, diciamo così, impegnata e sociale, perché porta in giro persone come dire, accompagnandole in esperienze importanti dal punto di vista culturale, sociale, collabora con Libera, porta in giro galeotti, ragazzini che vengono portati fuori dal carcere, insomma fa tantissime cose, è un'associazione, è un circolo di marinai e in quanto marinai non si può fare a meno di intervenire in una situazione devastante come quella del Mediterraneo.
Il salvataggio in mare è un obbligo inderogabile, non è un'opzione, scrivono appunto dal circolo Sailing Blue, appunto questo circolo di Arci itinerante. Non sapevo che esistessero degli arci su delle barche a vela, ma è bello scoprirlo, e soprattutto è bello scoprirlo in una circostanza come questa, appunto di monitoraggio. Il progetto si chiama appunto Tutti gli occhi sul Mediterraneo, e quando pensate di poter entrare nelle acque, quando pensate di poter entrare in azione?
Siamo già entrati in azione, appena tornato da una missione, una missione strana, nel senso che noi era la missione numero zero, diciamo così, affiancavamo un'altra barcavela, Nadir, di Rescue Ship, per fare appunto monitoraggio. Poi eravamo a 30 miglia sud di Lampedusa di notte, abbiamo, come dire, spento i motori e chiuso le vele per scarrocciare di notte in attesa di poterci vedere, di poterci guardare intorno, eccetera eccetera, e abbiamo visto delle strane luci che non erano luci tipiche di una imbarcazione vicino a noi, relativamente vicino a noi. Siamo andati a vedere, abbiamo cominciato a sentire delle urla che chiedevano aiuto, ed era un barchino di 7 metri con sopra 43 persone, di cui tre donne e un ragazzino molto piccolo. E quindi abbiamo prima, insieme a Nadir, stabilizzato la situazione, poi visto che si stava alzando il vento, si stava alzando il mare, si è abbassata molto rapidamente la temperatura, che è un indice di arrivo di maltempo, non abbiamo potuto far altro che imbarcarli e fare rotta verso Lampedusa, e infatti tornando verso Lampedusa abbiamo preso una forte tempesta. È stato un ritrovamento del tutto casuale, non era un barchino segnalato né da Frontex, né dalla Guardia Costiera, né dal Canale 16, né da nessun altro. li abbiamo incontrati per caso subito dopo è partita la tempesta. Diciamo che se non li avessimo incontrati per caso, io sono ragionevolmente certo che quel barchino, come purtroppo tantissimi altri, non sarebbe riuscito ad arrivare a Lampedusa. Questa è la cosa drammatica di cui ci si rende conto quando si va.
E di cui non si parla, che non vediamo più.
Non si parla.
Poi, per carità, qualcosa vediamo in quegli 8 corpi,
sì,
sette corpi che vengono portati nelle gabbie in Albania, poi vengono riportati indietro. Qualcosa vediamo, insomma, dell'assurdità dell'apparato.
Sono convinto che la maggior parte dei casi noi non li vediamo e purtroppo finiscono male. E quindi c'è bisogno innanzitutto di fare corridoi normali, di ingresso normale nell'Europa. C'è bisogno di rimettere in mare una missione come fu quella di Mare Nostrum, che non era una missione di blocco delle frontiere come Frontex, ma era una missione di salvataggio di tutti i governi europei. Ricordiamo che secondo tutte le convenzioni internazionali sono i governi che sono impegnati e obbligati al salvataggio. Questa cosa adesso accade relativamente poco. La Guardia Costiera, devo dire, a Lampedusa lavora tantissimo, ma non è sufficiente, sicuramente non è sufficiente, quindi c'è bisogno di quante più barche possibile in mare.
Voi state schierando una delle più grandi associazioni storiche, insomma, della cultura, dell'attivismo della sinistra italiana, nel vostro campo. C'eravate già, il campo antirazzista, ma anche in un campo più pericoloso oggi, perché il governo, non soltanto questo, ma addirittura, come dire, governi esteri, quasi in Europa arriverà questo dibattito, dicono che voi siete illegali, fate qualcosa che loro non vogliono in qualche modo che voi facciate, diciamo così. E infatti immagino che sia abbastanza complicato organizzare una barca, perché le regole sono tante, le pressioni sono molte, anche i controlli.
Allora, è relativamente complicato. Certo, bisogna sapere quello che si sta andando a fare, sicuramente. Bisogna sapere che si sta andando a fare una cosa che può essere che sia fastidiosa, ma ricordo, è un obbligo non solo morale, è un obbligo di legge salvare chi è in difficoltà in mare, chi è nel cosiddetto distress, cioè si trova in una condizione di pericolo, e tutti quelli che, partendo dalla Tunisia o dalla Libia, attraversano il Mediterraneo, sono sempre e comunque in una situazione di pericolo, perché quando una barca è sovraffollata è già in una condizione di distress e quindi c'è già il dovere di soccorrerla. Ora, io sono molto felice che una grande associazione come ARCI faccia questa cosa, perché c'è bisogno, come dire, di ripristinare una consapevolezza e una cultura che c'è da ben prima delle convenzioni internazionali. Da sempre il mare si salva, punto, e poi si discute. Oggi quello che sta succedendo, e questa è una cosa che riguarda veramente tanto anche chi frequenta il mare, chi va in barca, i velisti, i navigatori, si sta stravolgendo una cultura più che millenaria. E si sta facendo passare il concetto che non è obbligatorio salvare, che in mare non c'è più la solidarietà. Questa è una cosa terrificante, che sposta tantissimo non solo la cultura del mare, ma anche il resto. Cioè le prime convenzioni sono nate esattamente sul mare e poi hanno anche influenzato quello che accadeva a terra. Se si cambia alla radice una cultura della solidarietà, e se la si stravolge alla radice, io credo che si sia molto vicino alla fine. E quindi noi non stiamo, se non vogliono mi spiace per loro, noi stiamo facendo ubbidienza alle leggi internazionali, alle convenzioni e alle leggi più antiche dell'umanità, che sono le leggi del mare.
Masono Tariani, ma dopo aver soccorso questi naufraghi, queste persone in difficoltà, e averle portate sulla terraferma a Lampedusa, vanno in uno hotspot. Com'è la situazione sull'isola?
Ma la situazione sull'isola è pesante, perché effettivamente gli arrivi sono moltissimi. Adesso probabilmente con l'arrivo della brutta stagione caleranno un po', ma gli arrivi sono moltissimi, nel senso che nei giorni in cui siamo stati intorno a Lampedusa abbiamo sentito decine e decine e decine di segnalazioni e sottolineo, le segnalazioni che si sentono sul canale 16 sono una piccolissima parte delle segnalazioni che partono da Frontex, che spesso e volentieri violando le leggi, non dirama le segnalazioni di distress sul canale 16, cioè su un canale che tutti possono sentire, tutti quelli che sono in mare, tutte le navi che sono in mare e che avrebbero l'obbligo di andare a soccorrere, ma si parlano tra loro su dei canali, diciamo così, che le persone normali e le normali navi non sentono, e a volte intervengono, a volte fanno intervenire le cosiddette guardie costiere libiche e tunisine, che fanno dei respingimenti illegali, riportando le persone in posti non sicuri. Quindi la situazione è terribile per questi due motivi, sia perché arrivano, ci sono tanti arrivi, e io sottolineo, di quei tanti arrivi sono secondo me una parte, temo, piccola delle partenze, e poi perché si stanno continuando a praticare respingimenti illegali, e questo è vietato dalla legge.
Maso, noi ovviamente vorremmo sapere come andate avanti, prossimi step, ma c'è Dario, che è un nostro abbonato, che chiede se si possono fare donazioni alla barca dell'Arci, vedi, già ha un nome.
Evviva, sono molto felice, certo che si possono fare donazioni, è un progetto che va sostenuto, io credo che le ascoltatrici e gli ascoltatori possano darci una gran mano in questo, ognuno deve fare la sua parte, quel che può fare. Sul sito di Produzioni dal Basso basta cercare Tutti gli occhi sul Mediterraneo, oppure si va sul sito di Arci Nazionale e c'è un grande spazio rispetto a questa missione, e da lì si può sostenere il progetto. Poi ci sono ovviamente le pagine social, Instagram e Facebook di Sailing for Blue Lab e di Arci Nazionale, da cui si arriva a poter fare una donazione.
Tutti gli occhi sul Mediterraneo è il progetto appunto di Arci e il circolo Sailing Blue Lab. Grazie mille Maso Notarianni per quello che state facendo, e vi seguiremo.
Grazie mille a voi, e magari la prossima volta venite a bordo con noi.
Ma molto volentieri. Pronti?
Va bene.
Grazie
allora,
Maso.
Alla prossima, grazie a voi.
Buon lavoro, perché c'è molto da fare per preparare le barche d'inverno, poi è veramente complicato, è ancora più complicato. Grazie mille, buon lavoro.
Buon lavoro.
Grazie ancora a voi.
Non vorrei che sembrasse che non supporto il progetto di Arci, ma io soffro tantissimo il mal di mare, per questo non ho detto in modo entusiastico come te. Ci sarò, vero?
Vabbè, da terra anch'io sto malissimo in mare, devo confessarti.
Da terra ha tutto l'aiuto che serve, volentieri, ma sulla barca sarei anche io stessa da soccorrere, per cui sarei solo un intralcio.
Anche se qualcosa da fare si trovasse a terra, la flotta di terra è importante uguale anche.
Sicuro. Allora Claudio, sono le 8.52, questo è il momento in cui cerchiamo un po' tra le rimaste, le notizie un po' sfuggite alla rassegna stampa, oppure che volontariamente non sono state date, e ci sarà un motivo.
E ci sarà.
Ecco, allora io partirei da una notizia che riguarda Trump, che ora che Trump torna alla Casa Bianca si torna a parlare della diplomazia del golf. La passione del presidente eletto è nota in tutto il mondo e c'è chi corre ai ripari, ad esempio il caso di Yoon Suk Yeol, presidente della Corea del Sud, che secondo i giornali ha visitato un circolo di golf negli scorsi giorni per tornare a praticare uno sport che non giocava dal 2016. Anche noi, Claudio, nel nostro piccolo a Roma abbiamo allestito nelle strade un considerevole numero di buche. Per cui, welcome President, let's play golf together.
In Roma.
Ma restiamo in argomento, il presidente eletto Donald Trump dovrebbe presto nominare un inviato per la pace in Ucraina, per guidare i negoziati sulla fine della guerra con la Russia. Secondo Fox News sarà un inviato speciale di alto livello, qualcuno con molta credibilità. Tra l'altro tra i supporter c'è ancora disponibile l'ex wrestler Hulk Hogan, che secondo me ci starebbe benissimo con gli altri della squadra di governo. È un tipo diplomatico, no? A modo suo. Ha raggiunto la quotazione di $1 milione l'opera Comedian di Maurizio Cattelan, sapete, la famosa banana, quella attaccata al muro con lo scotch. $1 milione. Secondo i critici, la banana è simbolo del commercio globale e di tutti i suoi sfruttamenti. Lo scotch, invece, delle interpretazioni appiccicate un po' così, a caso. Oh, tra l'altro è interessante perché ti vendono il kit dell'opera e poi il certificato che tu puoi appiccicare una banana che però tu devi rinnovare di giorno in giorno, non è che ti danno la banana. Un emendamento alla manovra di bilancio firmato da Forza Italia, Lega e 5 Stelle chiede di portare l'IVA sulle ostriche dal 22 al 10% a causa dei danni provocati al comparto dal granchio blu. Mi sembra giusto, mi sembra equo, ma a questo punto ne farei anche uno sul prezzo dello champagne, perché secondo me devono andare insieme. Manovra. Cantiere, pensioni nel mirino, il centrodestra cambia al ribasso le minime e sposta il TFR nei fondi pensione. E se non altro, è un cantiere che gli anziani guarderanno con particolare attenzione. Perché non nascono più bambini, Claudio, non nascono più bambini, va in crisi l'azienda brianzola Peg Perego, detta la Ferrari dei passeggini.
Forse, attenzione.
Forse è l'unica a riconvertirsi nella Ferrari dei deambulatori, cosa dici? Vabbè, chiudiamo con i cliccabilissimi, gli articoli e i video che vi faranno perdere tempo. Io lo so che troverete irresistibile il titolo del sito del Fatto Quotidiano. Hai già fatto l'albero di Natale e riempito la casa di decorazioni natalizie? Ecco cosa dicono gli psicologi. Dunque, ho letto io per voi l'articolo novità che cita uno studio del 1989, quindi di quando non c'erano ancora le lucine a LED e i negozi di cinesi, insomma. La presenza di decorazioni natalizie dentro e fuori casa può far sembrare i residenti più socievoli. Però, Claudio, questa cosa non mi convince. Anche quelli che tengono il Babbo Natale appeso fuori dal balcone tutto l'anno. Sono socievoli queste persone. Quel Babbo Natale, quando vai a marzo, lo vedi lì tutto sbiadito, pencolante, appeso con un abbraccino solo. No, le persone non sono socievoli. Scegliete gli addobbi che vi fanno sembrare più socievoli. Ecco, ecco. E questo era i cliccabilissimi, e sai cosa eviti?
E le rimaste di Cinzia Poli ci portano ai saluti di questa puntata di Presto Presto.
Del lunedì 18 novembre, noi ci vediamo, risentiamo domani mattina alle 6, sempre Presto Presto, con Claudio Iampaglia anche.
E sì, certo, siamo sempre qui, insieme.
Siamo sempre noi, ecco.
Dopo adesso di noi arriva Massimo Bacchetta.
Sì, e poi
vostra compagnia con un microfono aperto, ha come l'Atlante di Acome America Latina, oggi curato da Sciauchi Senussi per l'approfondimento esteri, e poi pubblica le Liguori con la stagione deliberante. Ci sono 6 referendum in arrivo tra aprile e giugno prossimi e il governo vorrebbe evitarli tutti, ma soprattutto uno. Quale?
Ah, lo scopriremo tra poco.
Buon lunedì!
Buon inizio di settimana a tutti e a tutte, anche a te, Claudio Iampaglia.
Anche a te, Cinzia Poli.